città con domenica scorsa, leggiamo anche oggi il brano del Vangelo di Giovanni. Gesù rispose: se uno mi ama, metterà in pratica la mia parola. Io il Padre e il Padre mio lo amerà. Io verrò da Lui con il Padre mio e abiteremo con Lui. Chi non mi ama non mette in pratica quello che dico. E la parola che voi udite non viene da me, ma dal Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono con voi, ma il Padre vi manderà nel mio nome un avvocato, lo Spirito Santo. Egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che ho detto. Vi lascio la pace. Vi do la mia pace. La pace che io vi do non è come quella del mondo. Non vi preoccupate, non abbiate paura. Avete sentito quello che vi ho detto prima? Me ne vado, ma poi ritornerò da voi. Se mi amate, dovreste rallegrarmi che io vada dal Padre, perché il Padre è più grande di me. Tutto questo ve l'ho detto prima, perché quando accadrà, abbiate fede in me. Parola del Signore. Quando nel Vangelo non c'è un racconto, una narrazione di un fatto, ma c'è, come dire, nel Vangelo di Giovanni un approfondimento, come a circoli concentrici, questa è la sua modalità, che scendono ad approfondire, parrebbe a primo ascolto qualcosa come di più teorico. Ma invece poi approfondendo, detto umilmente, per quello che possiamo, siamo immediatamente ricondotti dentro alle situazioni della nostra vita. Personalmente, quando mi sono posto di fronte a questo passaggio del Vangelo, immediatamente di nuovo, perché ne abbiamo insieme tante volte commentato, condiviso, mi sono subito portato ad ascoltare dentro di me coloro che nella vita mi sono stati un esempio di pratica del Vangelo, di pratica della parola di Dio, di pratica dell'insegnamento del Vangelo. E ho ancora una volta, ed è ora che lo condivido con voi, considerato come questo passaggio, se voi mi amate, che sappiamo non è qualcosa di teorico, è più, come dire, un coinvolgimento con la fede, come coinvolgimento, la parola di Dio come guida, coinvolgimento, sprone, verifica e conforto, come tante volte diciamo insieme. E quindi sono subito portato a considerare chi sono stati i miei, i vostri maestri di vita, perché noi tutti riconosciamo alcune persone come maestre della nostra vita, per quello che ci hanno comunicato, che hanno cioè praticato il bene, non l'hanno solo annunciato ma l'hanno praticato. E sono riandato a come queste parole che collegano la profondità dell'animo alla pratica della vita si chiamino la coerenza della vita, che forse è la qualità principale, no, forse diciamo, perché in altre sono intrecciate, però è la coerenza, la qualità della vita, per cui noi riconosciamo delle persone come maestre della nostra vita perché sono state coerenti, perché la pratica del bene non è stata per un momento occasionale, ma è stata una perseveranza della loro vita. Allora perché noi consideriamo queste persone? Alcune sono, speriamo di esserlo anche fra noi, in modo umile, dei frammenti di coerenza gli uni per gli altri, nell'incoraggiamento reciproco. Dico, e se noi ammiriamo queste persone, prendendone spunto, alcune sono già nel mistero di Dio, ma sentiamo vive fra di noi, altre le incontriamo direttamente, di altre ce ne arriva l'eco, anche se vivono in altre parti del mondo, ma ci parlano dentro con profondità. E perché le consideriamo maestre della vita? Se uno guarda la storia dell'umanità, la storia della Chiesa, che poi non è una distinzione, la facciamo noi per metodo, ma nel mistero di Dio, nel mondo di Dio, c'è una storia sola, non è la storia della Chiesa, è la storia del mondo separato, perché non c'è separazione in Dio, neanche separazione fra le religioni, nel mistero di Dio chiamato con altro nome, come abbiamo fatto l'altra sera ricordando il papà di Vian, un momento di preghiera col Corano, con la Bibbia, col Vangelo e anche la bambina che è morta rientrando in Nigeria con la mamma, abbiamo detto: noi preghiamo lo stesso Dio con nomi diversi. Allora non è un ecumenismo proclamato in un grande solenne incontro, il piccolo ecumenismo di una stanza del centro Balducci, in cui però si è vissuta la vibrazione dell'animo che dice: preghiamo insieme, ricordiamo insieme i nostri cari che sono nel mistero di Dio. Se uno lo chiama Allah o Dio Padre di Gesù, è nell'itinerario della sua vita questo, però non cambia il sentimento profondo rispetto a Dio. E dicevamo, leggendo un brano del Vangelo dove Gesù parla con Marta e Maria dopo la morte di Lazzaro, e dice: io sono la risurrezione e la vita, e quello che Vian ci traduceva dopo aver ascoltato le parole del Corano, che erano le stesse parole, con qualche variazione, cioè parlavano del Dio della vita, del Dio che dà la vita alle persone, che le accoglie. Quindi c'era la stessa sostanza del messaggio, per dire quanto profonda è, no, la dimensione della spiritualità, se non è vissuta secondo schematismi diventati rigidi nei percorsi della storia. E appunto dicevo, per cosa ammiriamo le persone, perché le riteniamo maestre? Guardando alla storia, uno dice che ci sono delle persone che hanno fatto scoperte scientifiche importanti e sono state di beneficio per tutta l'umanità. Qualcuno dice che nel pensiero filosofico e culturale ha elaborato delle situazioni nuove che poi sono state una ricaduta di beneficio per tante persone. Qualcuno dice, non so, che nel campo della medicina qualcuno ha fatto delle scoperte che poi per medici, infermieri e altro sono state di beneficio, sia a livello fisico che psichico. E altre situazioni ancora, però per tutte le persone, nelle varie situazioni, per tutte il senso della stima e del riconoscimento di maestre di vita è perché sono state persone buone nel cuore, sapienti nel cuore, e hanno vissuto con generosità e con dedizione e con altruismo, e che si sono dedicate al bene della propria famiglia, al bene della comunità, e hanno lasciato un segno, una traccia buona, positiva per tutti. Per questo sono maestri e maestre della nostra vita. E noi li riconosciamo, ecco, dentro di noi. Per cui quando Gesù dice, ecco, se uno mi ama metterà in pratica la mia parola, noi andiamo subito a vedere chi ha messo in pratica. Non c'è in queste parole nessuna fuga spiritualista, nessun sentimentalismo di quello è così passeggero, non parlo dei sentimenti profondi, caldi, significativi, no. Ecco, c'è un vincolo fra vissuto interiore e pratica, fra affermazione e gesto concreto nella vita delle persone. Nessuna fuga, ecco, in spiritualismi astratti, in visioni di religioni individualistiche, ma invece con, ecco, un vissuto profondo che poi si attua. Perché anche quando preghiamo, abbiamo ricordato negli anni che siamo insieme tante volte, anche se io, ciascuna e ciascuno di voi prega personalmente, non dico individualmente, personalmente, una preghiera personale non è mai una preghiera individualista, non può essere, perché se io mi metto al cospetto di Dio, lo siamo sempre, leggendo con sapienza la vita, dentro di me ci sono tanti volti, nomi, storie, ci sono tanti sorrisi e tante lacrime, ci sono tante dimensioni positive, serene e drammi. Io come faccio a rivolgermi a Dio anche personalmente, se non abitato dalle storie di tante persone, in qualche modo dalle storie di tutta l'umanità? Allora nel riferimento a Dio non c'è nessuna chiusura particolaristica, anche la preghiera personale è una preghiera abitata. E questo ci rende come commossi anche nella preghiera. Certo, ci può essere poi una situazione personale che sollecita anche, come dire, un colloquio, anche se fatto nel silenzio, con Dio particolare, certo, ma poi siamo sempre anche dentro di noi intrecciati e con tante vicende. Ecco. Allora, questo mettere in pratica la parola, percependo come l'ha vissuta Gesù, a me ha fatto tornare a questa compassione che attraversa tutto il Vangelo. Com'è possibile mettere in pratica il bene, praticare il bene, se il cuore è un cuore indifferente, se c'è una sorta di indifferenza che, come un deserto, allora, fa del cuore e della coscienza come un deserto, arido? No, solo se noi viviamo la compassione, cioè partecipiamo alle condizioni di vita dell'altro che incontriamo. E io ritorno, perché mi ha colpito molto quel giorno quando ho ascoltato il Papa, il 19, l'ho già detto qui, ma è un dire che si vede che c'è dentro di me. Mi ha colpito quel passaggio in cui il Papa, dicendo San Giuseppe, oggi 19 di marzo, giornata inaugurale del suo servizio come Papa di Roma e come Pietro, ha detto: come Giuseppe, anche noi, come Giuseppe ha custodito il bambino e Maria, anche noi dobbiamo custodirci gli uni gli altri. A me ha colpito molto che non ha detto custodire le verità della fede, non ha parlato di custodire i valori non negoziabili, custodire le persone. Chi? E ha fatto le indicazioni evangeliche, l'affamato, l'assetato, il carcerato, l'immigrato, il malato, chi ha bisogno, chi è più in difficoltà, chi fa più fatica nella vita in quel momento, e tutti gli esseri viventi, tutto il creato. Questo per me è un passaggio che, se continuerà, come speriamo, è un passaggio molto significativo, molto significativo. Speriamo, ecco, sia praticato poi e continua a essere praticato, però è significativo per me che non abbia detto custodire le verità, custodire, ripeto, i valori non negoziabili, come tante volte negli anni abbiamo sentito dire quasi in modo stereotipato, custodire le vite delle persone, ci custodiamo gli uni gli altri. Da dove è nato il gruppo Abele, dicevo prima, di Don Ciotti agli amici ragazzi e ragazze giovani di Libera? Gruppo Abele è nato da questo, tanti anni fa ormai, no? Il nome da questo, dalla Bibbia. Quando Dio chiede a Caino: cosa hai fatto di tuo fratello Abele? Cosa hai fatto? E lui dice, Caino: non sono mica io il custode di mio fratello. Cosa dice? Cosa me ne importa di mio fratello? Cosa mi importa di Abele? No, dice, come cosa ti importa di Abele? Devi custodire Abele. Anche se poi Dio, dice la Bibbia, che mette un segno sulla faccia di Caino, e lì è nata un'altra vicenda nella storia. Nessuno tocchi Caino, cioè nessuno osi pensare a una pena di morte per eliminare una persona, no? Per dire quante vicende, se noi sappiamo leggere, si intrecciano, no? Nessuno tocchi Caino, ma prima la domanda: cosa hai fatto di Abele? Dice: ma non sono mica io il custode di Abele, di mio fratello. Sì, proprio tu sei custode di tuo fratello. Ecco, la custodia reciproca, che vuol dire l'accoglienza, l'accompagnamento, ecco, delle persone. E in questo leggevo, perché si impara, no? Si impara ogni giorno dagli incontri umani, poi se capita di dare una letta, sorrido così a qualcosa, no? Allora, quando io leggo su Adista che arriva John Sobrino, subito mi butto, no? Perché ho avuto l'onore di conoscerlo in Salvador, lui è quel teologo della liberazione di origine basca, che doveva essere anche lui ucciso insieme ai suoi 6 confratelli, alla mamma e alla figlia nell'Università del Centro America, e poi non fu ucciso perché era via. Allora lui diceva, sì, che Dio guarda al povero, all'oppresso, all'orfano, alla vedova, alle persone colpite, sofferenti, ma se Dio prende a cuore la loro sorte, li difende. Ma è da chi li difende? È da chi li opprime, da chi li colpisce. Quindi dice, insieme alla custodia di chi vive la situazione di difficoltà, di precarietà, di avvilimento, di povertà, dobbiamo anche lottare in modo non violento contro, non contro le persone, mai, ma contro le cause che rendono le persone in quella condizione. Cioè, non basta dire aiuto un momento il povero, l'ammalato, l'immigrato, che vive la situazione di difficoltà. Io devo lottare in modo non violento contro le cause che riducono le persone così. Dice, Dio ci insegna questo, la lotta non violenta contro le cause che riducono le persone in condizioni meno umane, tante volte disumane. Quindi la custodia non è solo la custodia di un momento occasionale, è un progetto di vita, la custodia reciproca, la custodia delle persone per mettere in pratica, ecco, in modo attivo, non violento, per come possiamo, ecco, chiaramente, no? E l'altro passaggio, ecco, che paiono disgiunti ma sono molto legati, dice, no? Dice Gesù, io vado adesso, parto. E il padre però vi manda come un avvocato, un difensore, un consolatore, dice, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che io vi ho detto. Perché? Perché io per primo che vi comunico queste riflessioni, credo anche noi rischiamo di dimenticarci alle volte, così per un attendismo, una pigrizia, ci dimentichiamo anche quello che abbiamo imparato. Non parlo di situazioni che riguardano solamente la memoria, la mente, la razionalità. Ci dimentichiamo, alle volte si può entrare in una sorta di pigrizia dell'anima. Dice, lo spirito vi ricorderà. Ma come ricorda di nuovo lo spirito? Non credo con un insegnamento teorico. Anche se noi nella vita tutti possiamo testimoniare di alcuni momenti della vita, belli, positivi, anche difficili, dolorosi, in cui abbiamo intuito per una percezione straordinaria, speciale, qualcosa che prima non avevamo intuito. Questo credo sia successo nella vita di tutti noi. Quindi io credo, sento che lo Spirito parla in modo inedito, con suggerimenti anche personali a noi. Uno può vivere questo, no, in un momento della vita, anche se fa una passeggiata magari. Se guarda il cielo, la luna, le stelle, il sole, il verde della primavera, un'intuizione in un momento speciale della vita, credo questo avvenga, senza pensare a miracolismi strani, ma può avvenire. Ma insieme a questo io credo che soprattutto, di nuovo, lo Spirito ci parla attraverso le persone. Le persone ci ricordano. Se io incontro una persona, che la incontro e dalla sua parola, dalla sua pratica del bene, mi manda un segnale che mi fa ricordare anche altre testimonianze, altre situazioni, come magari mi scrolla di dosso la pigrizia di quel momento. Ah sì, come a dire, parlando semplicemente, ah è vero, è così che si dovrebbe essere, è proprio così, me l'ha ricordato l'altro giorno, ho visto quella persona, mi ha smosso dentro qualcosa di nuovo. E lo Spirito parla in questo modo, attraverso la testimonianza di nuovo delle persone, attraverso la testimonianza coerente delle persone, soprattutto dei profeti, dei martiri. Ma noi anche conosciamo in presa diretta quello che una persona nella sua semplicità può dirci. Noi conosciamo i grandi profeti, i martiri luminosi, ma conosciamo anche, a cominciare dalle nostre famiglie, i nostri padri, le nostre madri, i nostri nonni, una persona umile, semplice, che abbiamo incontrato in quella particolare situazione e che diciamo, leggendoci dentro, ah, io mai potrò dimenticare, lo diciamo, no? Mai potrò dimenticare quella persona, quell'insegnamento, proprio in quel momento della mia vita, mai potrò dimenticare. Ecco l'attuazione, lo Spirito vi ricorderà. Quando noi diciamo mai potrò dimenticare quella persona e il suo insegnamento, no? Lo Spirito parla, ecco, io ad esempio, quando ho sentito, come voi, pochi giorni fa, che il Papa Francesco ha detto, beh, su Monsignor Romero, traduco io adesso accentuando un po', no? Vista l'attesa, Monsignor Romero, basta vincoli adesso, è 33 anni che studiate, basta, adesso dobbiamo proclamarlo santo, è morto sull'altare, colpito al cuore da una pallottola, cosa dobbiamo studiare ancora? Come io traduco con le mie parole questo, ma è come se avesse detto così. Svincolare, allora uno dice, guarda, lo Spirito parla, è lo Spirito che parla, basta stare sui tavolini a vedere se ha detto, fino a che punto ha detto e non ha detto, è l'ortodossia, e se più un martirio legato alla giustizia o alla fede. Queste distinzioni davvero sorprendenti, ecco, veramente incredibili, no? In una lettura del Vangelo. E dice, no, basta, adesso dobbiamo avviare la proclamazione di Romero. Uno dice, ecco, parla lo spirito. Prima lo spirito era come congelato, allora, certo, perché anche l'istituzione può aprirsi allo spirito o può congelare lo spirito in modo terribile, no? Ecco, questo è il dramma nella storia anche della Chiesa, della dialettica fra profezia e istituzione. E l'ultimo passaggio, di nuovo, riguarda: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non è come quella che vi dà il mondo. E poi un suggerimento che sappiamo è un passaggio come radicale proprio della fede: non abbiate paura, abbiate fiducia, confidenza, affidatevi. E allora, rispetto anche alla pace che abbiamo tante volte riflettuto su questo tema, che non è uno fra gli altri ma è quello che riassume tutti gli altri, lo shalom della Bibbia come progetto di umanità nuova, ecco, io ad esempio, no? Come si fa a non commentare, perché lo dicevo anche lunedì, faccio un esempio, no? Lunedì sono stato invitato in modo abbastanza sorprendente, lo dico sorridendo e non per polemica, perché tante volte voi sapete quanti incontri mi è capitato di svolgere in questi ultimi anni, ma non tanti nelle parrocchie, più in zona laica, diciamo, no? Anche se laici siamo tutti, però quindi è come sorpresa. Dice, mi chiama il vicario foraneo di Cividale, dice, per Luigi vieni, volentieri. La riflessione sulla pace legata al documento conciliare 1965, Gaudium et Spes. Allora mi sono fatto il compito, mi sono doverosamente, chiaramente, preparato, no? E sono andato. C'era tanta gente, una cosa seria, e anche diversi preti. E io ho svolto, no, il mio compito. E la sorpresa mia anche nel leggere e rileggere, ma anche dei presenti, era che la Chiesa ha parlato, ma poi ha dimenticato anche le comunità parrocchiali, perché nella Gaudium et Spes, poi come, e più ancora nella Pacem in Terris, si usano parole che io credo nelle parrocchie non si dicano mai, fortissime contro la guerra e contro le armi, di una forza profetica incredibile. Si dice ad esempio che le armi di sterminio di massa sono un delitto contro Dio e contro l'umanità, un delitto, si dice, e che la corsa agli armamenti è lo scandalo terribile che affama i poveri. Così si è scritto nei documenti, è stato detto, scritto, poi si è dimenticato. Chi lo dice nelle chiese? Lo dice, questa settimana, giorni fa abbiamo sentito che gli Stati Uniti devono rimodernare le bombe atomiche perché possano essere portate dai famosi F-35 e trovare una collocazione su questi cacciabombardieri, a modernare le atomiche perché possano essere portate e sganciate. Dice, ma non dirlo nelle chiese, ho detto l'altra sera, lunedì a Cividale, dico, noi siamo tanto impauriti perché dire questa che vi ho detto adesso in chiesa non lo si dice, perché poi si ha paura che dicano, ma fai politica. Io dico, non faccio nessuna politica, faccio un esempio. Anche Gesù faceva gli esempi, no? Gesù, guardate gli uccelli del cielo, è andato a seminare, dico, avete sentito quello che è successo? Ho parlato delle bombe atomiche adattabili agli aerei, sono degli esempi della storia, sono esempi, no? Perché la pace e la non violenza attiva non è un optional, è il cuore stesso del Vangelo di Gesù, ad esempio, no? E come facciamo allora a non fare degli esempi, ecco, per dire, ecco. E concludo con un altro esempio, dovevo scrivere un piccolo, cioè non lo dico per attenzione a me, ma qualcuno che è qui dall'inizio del nostro cammino si ricorda, ecco, un articoletto per una rivista. Dico articoletto perché, insomma, si esprime quello che si riesce, detto umilmente, per una rivista Esodo di Mestre, con cui ho collaborato qualche volta, nata da un gruppo di preti operai, poi allargata, così, che mantiene la sua presenza, no? Allora era qualche esperienza, dice, oltre a una riflessione, qualche esperienza. Io ho citato proprio ieri, scrivevo questo, ho citato tre che noi conosciamo. Una, il senso, pensate, dopo tanti anni a rileggere il senso di quel convegno grande che ci fu a Udine il 23 maggio, siamo a maggio, del 1983. Friuli terra di guerra, Friuli terra di pace. Con centinaia di persone, era presente padre Balducci, Mario Gozzini, Don Rinaldo Fabris, Bruno Forte, per dire dei nomi. Era un senso di quel convegno che poi da lì è nato il Comitato Friulano per la Pace, che ha avuto sede qui a Zuliano, io ero come riferimento. E dicevo dentro di me, guarda caso, qui c'era la sede del Comitato Friulano per la Pace, detto con umiltà, ecco, senza protagonismo. E poi è nato il Centro Balducci, l'altro segno di pace, faticoso, sappiamo, nell'accoglienza, ma anche arricchente nell'accoglienza delle persone. Questo, Centro Balducci, e terzo, la Via Crucis, Pordenone Aviano, di 17 anni di camminate, no? Di Via Crucis, con i popoli del mondo, col crocifisso risorto sulla strada, a dire non è il futuro, non si può affidare alle armi, ma alla sensibilità, all'intelligenza, al dialogo fra le persone, alla non violenza attiva. A me ha colpito molto, come a voi credo in questi giorni, di nuovo questa violenza sulle donne, queste uccisioni. Mi ha colpito molto rispetto alla pace, che il ministro, cioè scusate, la presidente della Camera, Laura Boldrini, che si è tutta la vita impegnata per l'accoglienza, abbia ricevuto delle minacce su questo web, no? Terribili, con foto incredibili in cui lei viene sgozzata, con accuse, con epiteti inenarrabili, con la figlia 19enne che viene inseguita da moto a Roma. Diceva lei in un'intervista su Repubblica con un suo fratello minore che ha autista, no, un problema di autismo forte, che vanno sotto casa, diceva cosa sta succedendo. E pensavo dentro di me, allora c'è una violenza in tantissime persone, se poi c'è lo strumento tecnologico che ne esprime tante, cosa sta succedendo? C'è un tasso di violenza incredibile allora. Quanto lavoro c'è da fare a livello educativo di noi tutti, ecco, per orientarci, no? Per orientarci nella vita, per scegliere la non violenza attiva come dimensione spirituale, prima che su altri piani, proprio come dimensione dell'anima, ecco. Questo è quanto mi veniva, ecco, da condividere con voi questa domenica, e quindi la partenza che pareva o teorica, no? Nelle parole del Vangelo, poi parlando, ecco, della pratica del bene, ci ha portato a considerazioni su situazioni che noi incontriamo proprio ogni giorno della nostra vita.